Diario di Anais Nin, 1969. Traduzione di Delfina Vezzoli. I grandi tascabili bompiani. Aprile 1940. Un collezionista di libri ha offerto a Henry Miller $100 al mese per scrivere racconti erotici. Sembra una punizione dantesca condannare Harry a fare pornografia per un dollaro la pagina. Si è ribellato perché in quel momento non era proprio in vena rebelesiana, perché scrivere su ordinazione era un'occupazione castrante, perché scrivere con un voyeur che spiava dal buco della serratura toglieva ogni spontaneità e ogni piacere alle sue avventure amorose. Dicembre 1940. Harry mi ha parlato del collezionista. A volte pranzavano insieme. Una volta gli aveva comprato un suo manoscritto e poi gli aveva proposto di scrivere qualcosa per uno dei suoi vecchi e ricchi clienti. Non poteva dire molto del suo cliente, eccetto che era interessato a racconti erotici. Harry incominciò allegramente, scherzosamente. Inventò storie piccanti sulle quali ridevamo insieme. Si accinse a questo compito come un esperimento e sulle prime gli sembrò facile. Ma dopo un po' ne ebbe abbastanza. Non voleva usare in nessun modo il materiale destinato al suo lavoro vero, per cui era condannato a forzare le sue invenzioni e i suoi umori. Non ricevette neanche una parola di incoraggiamento dal suo strano patrono. Era naturale che non volesse rivelare la sua identità, ma Harry incominciò a tormentare il collezionista. Esisteva davvero quel patrono? Oppure quelle pagine erano destinate al collezionista stesso per allegrare la sua vita melanconica? Che due fossero la stessa persona? Harry e io discutemmo a lungo sull'argomento, perplessi e divertiti. A questo punto il collezionista annunciò che il suo cliente sarebbe venuto a New York e che Harry l'avrebbe conosciuto, ma in un modo o nell'altro l'incontro non ebbe mai luogo. Il collezionista si prodigava in descrizioni particolareggiate sulla spedizione via aerea del manoscritto, sul costo dell'operazione, tutta una serie di dettagli intesi a rendere realistiche le informazioni fornite sul famoso cliente. Un giorno volle una copia di Primavera Nera con una dedica, ma mi pareva che mi avesse detto che il suo cliente aveva già tutti i miei libri in edizioni firmate, disse Harry. «Sì, ma ha perso la sua copia di Primavera Nera». «A chi devo dedicarla?» chiese Harry ingenuamente. «Beh, semplicemente a un caro amico, con la sua firma». Qualche settimana dopo, Harry aveva bisogno di una copia di Primavera Nera e non riusciva a trovare neanche una. Decise allora di chiedere in prestito quella del collezionista. Andò nel suo ufficio. La segretaria lo invitò ad aspettare ed Harry incominciò a esaminare i libri negli scaffali. Vide una copia di Primavera Nera, la Strass. Era quella che aveva dedicato al caro amico. Quando entrò il collezionista, Harry glielo disse, ridendo. Con lo stesso buon umore, il collezionista gli spiegò: «Ah sì, il vecchio era così impaziente che ho dovuto spedirgli la mia copia personale mentre aspettavo questa firmata da lei, con l'intenzione poi di scambiarle quando il mio cliente verrà a New York». Quando ci incontrammo, Harry mi disse: «Sono più confuso che mai». Quando Harry gli chiese qual era la reazione del cliente al suo lavoro, il collezionista rispose: «Oh, gli piace tutto, è tutto meraviglioso, ma preferisce le parti narrative, il racconto, senza analisi o filosofia». Quando Harry si trovò ad avere bisogno di soldi per le sue spese di viaggio, mi propose di scrivere qualcosa durante la sua assenza. Io non volevo dare niente di genuino, per cui decisi di creare un misto di storie che avevo sentito e di invenzioni, fingendo che fossero tratte dal diario di una donna. Non incontrai mai il collezionista. Avrebbe letto le mie pagine e mi avrebbe fatto sapere cosa ne pensava. Oggi ho ricevuto una telefonata. Una voce ha detto: «Va bene, ma lascia perdere la poesia e le descrizioni di tutto quello che non è sesso. Si concentri sul sesso». Così incominciai a scrivere ironicamente, divenendo così improbabile, bizzarra, esagerata, che pensai che il vecchio si sarebbe accorto che stavo facendo una caricatura della sessualità. Ma non ci fu nessuna protesta. Passavo i giorni in biblioteca a studiare il Kama Sutra, ascoltavo le avventure più spinte degli amici. Meno poesia, diceva la voce al telefono, sia specifica. Ma c'era davvero qualcuno capace di trarre piacere dalla lettura di una descrizione clinica? Il vecchio non sapeva dunque che le parole fanno entrare nella carne colori e suoni. Tutte le mattine, dopo colazione, mi sedevo a scrivere la mia dose di pornografia. Una mattina battei a macchina. C'era un avventuriero ungherese. Gli diedi molti vantaggi. Bellezza, eleganza, grazia, fascino, il talento di un attore, la conoscenza di molte lingue. Un genio per l'intrigo, un genio per trarsi dagli impicci e un genio per sottrarsi alla costanza e alle responsabilità. Un'altra telefonata. Il vecchio è contento, si concentri sul sesso, lasci perdere la poesia. E questo diede origine a un'epidemia di diari erotici. Tutti si annotavano le loro esperienze sessuali, inventate, udite, ripescate da Kraft Ebing e dai testi medici. Avevamo conversazioni comiche. Uno raccontava una storia e gli altri dovevano decidere se era vera o falsa, o plausibile. Questa era plausibile? Robert Duncan si propose come sperimentatore per provare le nostre invenzioni, per confermare o negare le nostre fantasie. Avevamo tutti bisogno di soldi, così mettemmo insieme le nostre storie. Ero sicura che il vecchio non sapeva niente delle abitudini, delle estasi, dei riverberi abbaglianti degli incontri sessuali. Estirpare la poesia era il suo messaggio. Un sesso clinico, privato di tutto il calore dell'amore, dell'orchestrazione di tutti i sensi, tatto, udito, vista, gusto, di tutte le componenti euforiche, musica di sottofondo, umori, atmosfere, variazioni. Lo costringeva a ricorrere ad afrodisiaci letterari. Avremmo potuto infiascare segreti migliori da raccontargli, ma erano segreti a cui sarebbe stato sordo. Però un giorno, quando avesse raggiunto la saturazione, gli avrei detto come ci aveva fatto perdere quasi ogni interesse nella passione, con la sua mania dei gesti vuoti di emozioni. Gli avrei raccontato come lo stramaledicevamo, perché ci aveva quasi indotto a prendere i voti di castità, perché quello che lui voleva farci escludere era proprio il nostro afrodisiaco, la poesia. Ricevetti $100 per i miei racconti erotici. Gonzalo aveva bisogno di soldi per il dentista. Elba aveva bisogno di soldi per il suo viaggio. Gonzalo mi raccontò la storia del Basco e Bijou e io la scrissi per il collezionista. Febbraio 1941. La bolletta del telefono non era stata pagata. La rete di difficoltà economiche mi si stava chiudendo intorno. Tutti quelli intorno a me, irresponsabili, incuranti del naufragio. Scrissi 30 pagine di racconti erotici. Mi risvegliai alla consapevolezza di essere senza un centesimo e telefonai al collezionista. Aveva saputo qualcosa dal suo ricco cliente sull'ultimo manoscritto che gli avevo spedito? No, non ancora, ma avrebbe ritirato quello che aveva appena finito e me lo avrebbe pagato. Henry doveva andare da un dottore. Gonzalo aveva bisogno di soldi. Robert entrò con B e mi chiese i soldi per andare al cinema. La fuliggine della Vasistas cadde sui miei fogli di carta e sul mio lavoro. Arrivò Robert e si portò via il mio pacco di carta da macchina. Il vecchio non si stancava mai della pornografia. Non sarebbe dunque successo un miracolo? Incominciai a immaginare che dicesse: «Datemi tutto quello che scrive, lo voglio tutto, mi piace tutto, le manderò un bel regalo, un bel assegno per tutto quello che ha scritto». La mia macchina da scrivere era rotta. Con un centinaio di dollari in tasca, ritrovai il mio ottimismo. Dissi a Henry: «Il collezionista dice che gli piacciono le donne semplici, senza pretese intellettuali. Poi però mi invita a cena». Avevo l'impressione che il vaso di Pandora contenesse i misteri della sensualità femminile, così diversa da quella maschile e per la quale il linguaggio dell'uomo era inadeguato. Il linguaggio del sesso doveva ancora essere inventato. il linguaggio dei sensi doveva ancora essere esplorato. D.H. Lawrence incominciò a dare un linguaggio all'istinto, cercò di sottrarsi al clinico, allo scientifico, che cattura solo quello che sente il corpo. Ottobre 1941. Quando arrivò, Henry fece molte osservazioni contraddittorie, che poteva vivere con niente, che si sentiva così bene che poteva persino cercare sul lavoro, che la sua integrità gli impediva di scrivere sceneggiature a Hollywood. Alla fine gli dissi: «Cosa mi dici sullo scrivere pornografia per denaro?» Henry disse e rise, ammise il paradosso, le contraddizioni, rise e liquidò l'argomento. La Francia ha una tradizione di letteratura erotica e molto elegante. Quando incominciai a scrivere per Il Collezionista, pensavo che anche qui ci fosse una tradizione analoga, ma non ne ho trovato traccia. Non ho visto che sciatteria messa insieme da pennivendoli di seconda classe. Pare che nessuno scrittore vero abbia mai scritto racconti pornografici. Raccontai a George Barker cosa e come stavamo scrivendo. Io, Caress Crosby, Robert, Virginia Admiral e altri. Lo divertì molto l'idea di me come madama di questa casa di malaffare letteraria, snob, dalla quale era esclusa la volgarità. Ridendo gli dissi: «Fornisco foglie e carta carbone, consegno manoscritti anonimatamente, proteggo l'anonimità di tutti». George Barker intuì che una cosa simile era molto più spiritosa che lemosinare e scorcare cena agli amici. Raccolsi i poeti intorno a me e tutti insieme scrivemmo della bellissima pornografia. Condannati come eravamo a insistere solo sulla sensualità, ci furono esplosioni violente di poesia. Scrivere pornografia divenne una strada verso la santità invece che verso la dissolutezza. Harvey Breit, Robert Duncan, George Barker, Caress Crosby, tutti quanti insieme concentrare la nostra abilità in un tour de force, rifornendo il vecchio di una tale abbondanza di gioie perverse che ora ne implorava altre. Gli omosessuali scrivevano come fossero state donne, i timidi si lanciavano in descrizioni di orge, i frigidi in appagamenti parossistici, i più poetici indulgevano nella bestialità e i più puri nelle perversioni. Eravamo ossessionati dalle favole meravigliose che non potevamo raccontare. Ci sedevamo in cerchio, cercavamo di immaginare questo vecchio, ci confessavamo il nostro odio per lui, che detestavamo perché non ci permetteva di operare una fusione tra sessualità e sentimento, sensualità ed emozione. Dicembre 1941. George Barker era terribilmente povero. Voleva scrivere altra pornografia. Ne scrisse 55 pagine. Il collezionista le giudicò troppo surreali. Io le amavo moltissimo. Le sue scene d'amore erano arruffate e fantastiche, amore fra trapezzi. Si beve i primi guadagni e non potei prestargli altro che foglie e carta carbone. George Barker, che scriveva pornografia per bere, proprio come Utrillo dipingeva quadri in cambio di una bottiglia di vino. Incominciai a pensare al vecchio che tutti odiavamo. Decisi di scrivergli, di rivolgermi a lui direttamente, per descrivergli i nostri sentimenti. «Caro collezionista, noi la odiamo. Il sesso perde ogni potere quando diventa esplicito, meccanico, ripetuto, quando diventa un'ossessione meccanicistica. Diventa una noia. Lei ci ha insegnato più di chiunque altro quanto sia sbagliato non mescolarlo all'emozione, all'appetito, al desiderio, alla lussuria, al caso, ai capricci, ai legami personali, a relazioni più profonde che ne cambiano il colore, il sapore, i ritmi, l'intensità. Lei non sa cosa si perde con il suo esame al microscopio dell'attività sessuale, con l'esclusione degli aspetti che sono il carburante che la infiamma. Componenti intellettuali, fantasiose, romantiche, emotive. Questo è quel che conferisce al sesso la sua struttura sorprendente, le sue trasformazioni sottili, i suoi elementi afrodisiaci. Lei sta rimpicciolendo il mondo delle sue sensazioni. Lo sta facendo appassire, morire di fame. Ne sta prosciugando il sangue. Se lei nutrisse la sua vita sessuale con tutte le emozioni e le avventure che l'amore annietta nella sessualità, sarebbe l'uomo più potente del mondo. la fonte del potere sessuale e la curiosità, la passione. Lei sta lì a guardare questa fiammella morire d'asfissia. Il sesso non prospera nella monotonia. Senza sentimento, invenzioni, stati d'animo, non ci sono sorprese a letto. Il sesso deve essere infiammato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di gelosia, di tutte le spezie della paura, di viaggi all'estero, di facce nuove, di romanzi, di racconti, di sogni, di fantasia, di musica, di danza, di oppio, di vino. Quanto perde con questo periscopio sulla punta del pisello, quando invece potrebbe godersi un harem di meraviglie, tutte diverse e mai ripetute. Non due peli uguali, ma lei non ci permetterà di sprecar parole sui peli, neanche due odori. Ma se ci dilunghiamo su questo argomento, lei si mette a gridare, lasciate perdere la poesia, neanche due pelli con lo stesso incarnato, e mai la stessa luce, la stessa temperatura, le stesse ombre, gli stessi gesti. Perché un amante, quando infiammato d'amore vero, può esprimere i toni più sottili di secoli di arte amatoria. Quante sfumature, quanti cambiamenti d'età, variazioni di maturità e innocenza, perversità e arte. Siamo rimasti seduti per ore a chiederci che aspetto lei abbia, se ha reso i sensi indifferenti alla seta, alla luce, al colore, all'odore, al carattere e al temperamento. A questo punto deve essere completamente avvizzito. Ci sono tanti sensi minori che si buttano come tanti affluenti nel fiume del sesso, arricchendolo. Solo il battito unico del sesso e del cuore insieme può creare l'estasi.